etur Jesus Christus.
I titoli di questa edizione: pubblicato il programma di Papa Francesco in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù a Lisbona, il 5 agosto l'incontro con i giovani. Ucraina, terminata la prima missione del cardinale Zuppi su mandato del Papa, oggi l'incontro con il presidente Zelensky. 16 morti, 350 feriti in Senegal per gli scontri dopo la condanna del leader dell'opposizione Ousmane Sonko. Un cordiale saluto da Stefano Leszczynski. Come avete sentito dai titoli, culminerà la sera di sabato 5 agosto con la veglia con i giovani nel Parque Teggio di Lisbona, dopo la visita al santuario di Nostra Signora di Fatima e la Santa Messa del giorno dopo la visita di Papa Francesco in Portogallo in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù. Il programma è stato reso noto dalla sala stampa della Santa Sede questa mattina. I dettagli nel servizio di Michele Raviar.
Francesco si recherà in Portogallo dal 2 al 6 agosto e pronuncerà 9 discorsi e 2 omelie, incontrando le autorità, le istituzioni, la chiesa locale e soprattutto i tanti giovani attesi da tutto il mondo per la 37esima edizione della Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Lisbona. Gli eventi strettamente legati alla GMG saranno la cerimonia di accoglienza giovedì 3 e la Via Crucis con i giovani il venerdì al Parco Edoardo VII, mentre la veglia e la Santa Messa si svolgeranno sabato sera e domenica mattina al Parco Tejo nella capitale portoghese. Sempre sabato, la mattina, Francesco si recherà al santuario di Fatima, dove reciterà il rosario insieme ai giovani ammalati nella cappella delle apparizioni. L'incontro con le istituzioni e la società civile si svolgerà nel quartiere di Belém, poco fuori il centro di Lisbona, mentre i vespri con la chiesa locale saranno celebrati nel celebre monastero Dos Jerónimos. Francesco incontrerà anche i gesuiti portoghesi e i giovani di Scolas Occurrentes. Il ritorno in Vaticano è previsto domenica 6 agosto, poco dopo le ore 22.
Il cardinale Matteo Zuppi conclude oggi la sua missione diplomatica in Ucraina su mandato del Papa alla ricerca di una soluzione di pace. Il presidente della CEI ha avuto numerosi colloqui, tra cui quello stamattina con il presidente Zelensky. Dettagli nel servizio di Alessandro De Carlis.
Una serie di incontri di lavoro ma anche di preghiera che hanno fatto toccare con mano vari aspetti di una tragedia che dura ormai da 14 mesi. Dal suo arrivo a Kiev come inviato del Papa, il cardinale Matteo Zuppi si è immerso nel dramma della guerra in Ucraina, parlando con autorità istituzionali e religiose, tra cui oggi il presidente Zelensky, allo scopo di raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità per allentare le tensioni, come auspicato nella nota della sala stampa vaticana alla vigilia della partenza per la capitale ucraina. Un momento commovente è stato certamente ieri con la sosta di preghiera a Bucha, la cittadina tristemente balzata alla cronaca all'inizio del conflitto per il massacro indiscriminato di civili lasciati nelle strade o gettati nelle fosse comuni. Sempre ieri il cardinale Zuppi si è fermato a colloquio con l'incaricato della difesa dei diritti umani per parlare della questione dei bambini ucraini nei territori occupati dai russi e anche della situazione dei prigionieri, compresi quelli civili. Oggi la conclusione della missione e il rientro a Roma.
Restiamo in Ucraina, prosegue l'allerta nella regione di Kherson, nella parte meridionale del paese, dove durante la notte è stata fatta saltare la diga di Nova Kakhovka, che garantiva il rifornimento idrico alle zone limitrofe. Distrutta nei bombardamenti anche la centrale idroelettrica alimentata dalla struttura, i particolari nel servizio di Silvia Giovanrosa.
Kiev e Mosca continuano ad accusarsi reciprocamente per la distruzione della diga. Per il Cremlino si è trattato di un sabotaggio premeditato al fine di tagliare il rifornimento idrico alla Crimea, mentre le autorità ucraine ribadiscono si tratti di un attacco deliberatamente pianificato per impedire l'attraversamento del Dnipro. Continua intanto la fuoriuscita delle acque, che attualmente ha provocato l'inondazione di circa 600 case e l'evacuazione di più di 800 persone. L'ONU parla di migliaia di civili lasciati in grave stato di necessità. La centrale idroelettrica è poi completamente sommersa dalle acque e per motivi di sicurezza rimane sospesa l'erogazione di energia nella città. Per quanto riguarda la vicina centrale nucleare di Zaporizhia, la situazione sembra invece essere sotto controllo.
È in corso al Senato la discussione per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti sparite nel nulla a Roma negli anni 80. La prima commissione ha ascoltato oggi, tra gli altri, Alessandro Diddi, promotore di giustizia Vaticano. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
Nel testo letto dallo stesso Didi in prima commissione, Parolin sottolinea l'irritualità del modo con il quale il promotore di giustizia è stato convocato nell'ambito di un'audizione finalizzata ad avere informazioni da un pubblico ufficiale di uno Stato estero. Tuttavia il Vaticano ha dato via libera all'audizione di Didi nella speranza di arrivare a un definitivo chiarimento sul caso, osserva Parolin. Da parte sua, Didi, nel suo intervento, dopo aver ribadito i limiti giurisdizionali e la proficua collaborazione investigativa tra il Vaticano e Repubblica Italiana, ha sottolineato che in questa fase aprire una nuova commissione, quindi una terza indagine, sarebbe un'intromissione perniciosa per la genuinità delle indagini che stiamo conducendo. Frasi giudicate pesantissime, secondo alcuni senatori, contro uno strumento previsto dall'ordinamento legislativo italiano. Didi ha spiegato che il rischio più grande sarebbero le ricadute dal punto di vista mediatico. D'accordo il procuratore capo di Roma, che ha rivelato la sua preoccupazione nell'offrire con la commissione ulteriori palcoscenici a qualcuno che probabilmente di qualche palcoscenico in passato ha già fatto uso per fini diversi da quelli di giustizia.
Ancora manifestazione nel nord del Kosovo, dove esponenti della minoranza serba sono tornati a protestare contro le elezioni di alcuni sindaci di etnia albanese. Le manifestazioni, anche se in un clima di tensione, sono state gestite senza incidenti da parte delle forze NATO e della polizia kosovara. Intanto sono arrivati a Pristina i rappresentanti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che dopo i primi incontri istituzionali si sono detti molto preoccupati per la situazione da parte kosovara. Invece è stata resa nota la possibilità di poter ripetere le elezioni nelle aree dove sono avvenute le proteste. Violenti scontri a Nairobi, in Kenya, tra le forze di polizia locali e centinaia di manifestanti in marcia verso il Parlamento per protestare contro la legge di bilancio presentata dal governo. La finanziaria, che sta per essere approvata, è stata oggetto di aspre critiche anche da parte di alcuni membri della maggioranza. E veniamo ora al Senegal, dove è salito ad almeno 16 morti e oltre 350 feriti il bilancio degli scontri tra dimostranti e forze dell'ordine. I disordini sono scoppiati dopo la condanna del leader dell'opposizione, Ousmane Sonko, a 2 anni di reclusione per corruzione di minori. L'accusa, secondo i manifestanti, è stata costruita ad arte con lo scopo di impedire a Sonko di proporsi alla guida del paese nelle prossime elezioni presidenziali. Sofia Ruda ne ha parlato con Roberto Valussi, autore presso Nigrizia.
La tensione rimane alta, la condanna di Sonko spinge chiaramente verso la direzione dell'ineleggibilità del leader dell'opposizione e questo ha fatto esplodere la piazza. Fino a quando, diciamo, non si delinea internamente il quadro, quindi non si mette nero su bianco che Sonko è eventualmente escluso, la situazione rimarrà a dir poco in stato di fibrillazione.
C'è il timore dunque che la democrazia del paese rischi di andare verso un'altra direzione?
Le prospettive per il Senegal sono tutt'altro che rassicuranti al momento. Da paese modello di stabilità democratica per decenni, adesso si ritrova infuocato da polemiche. C'è questa situazione abbastanza delicata anche per l'intenzione e le ambiguità del presidente Macky Sall di candidarsi al terzo mandato, che è l'altro nodo politico del Senegal in questi ultimi tempi.
Veniamo all'Italia ora. Buone notizie sul fronte dell'economia. Il PIL è atteso in crescita sia nel 2023 con un più 1,2%, sia nel 2024 più 1,1%, seppure il rallentamento rispetto al 2022. Nel resto dell'Unione Europea invece la crescita si è fermata. Alessandro Guarasci.
Dunque l'Italia va meglio degli altri paesi europei, se si pensa che addirittura la Germania ora è in recessione. Ma è chiaro che ci sarà un rallentamento della crescita nel 2023 rispetto all'anno scorso. Pesano in particolare la decelerazione degli scambi con l'estero, l'incertezza sulla guerra in Ucraina e le conseguenze dell'alluvione in Emilia-Romagna. Lo rileva l'Istat, che prevede un aumento dei consumi dello 0,5% nel 2023 e dell'1,1% l'anno successivo. Questo grazie all'ulteriore riduzione dell'inflazione dovuta al calo dei prezzi in energia, associata a un graduale recupero delle retribuzioni e al miglioramento del mercato del lavoro. Ieri la presidente della BCE, Christine Lagarde, aveva detto che la crescita nell'area euro si è quasi arrestata all'inizio del 2023 e poi la politica monetaria rimarrà restrittiva fino a che l'inflazione non toccherà quota 2%.
Una notizia sul maltempo: è stata diramata una nuova allerta gialla per la giornata di oggi nel maceratese, colpito ieri da una bomba d'acqua. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in diverse frazioni interessate dalle maggiori criticità. È tutto per questa edizione. Da Patrizio Cipriani in regia e da Stefano Leszczynski, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.